www.redigio.it e la storia continua. Visioni magiche. Anche quest'anno per Natale 2017 il comune di Legnano ha presentato delle visioni magiche in piazza. Ma le visioni magiche hanno una storia. Il meraviglioso uomo moderno, dopo aver tratto, novello Prometeo, la luce da tante nuove sorgenti, distribuendola a fiumi e a torrenti, su immensi territori dello stesso attimo, con la rapidità del biblico flat, e dopo aver compiuto così il miracolo di trasformare la notte in giornata fantasticamente illuminata, ha voluto passare dall'uso necessario di tale sua conquista a un uso voluttuario, cioè determinato non più da ragioni di necessità, ma di un più o meno raffinato godimento. In quest'ultimo rientra appunto l'illuminazione dei monumenti e degli edifici, che ogni giorno più acquista voga e meritata fortuna. Non è da credere veramente che non abbia anche essa, come tutte le cose umane, i suoi precedenti, i quali, c'è da osservare, non sono però sempre tanto modesti quanto ci farebbe sospettare la nostra immodestia. Per esempio, l'illuminazione della Basilica di San Pietro a Roma avviene tuttora con un sistema che dovremmo considerare come primitivo rispetto a quelli della nuovissima tecnica illuminatoria, cioè con fiaccole da accendersi a mano, oppure ogni volta che si ripete, ci stupisce per la celerità e l'audacia con cui avviene la manovra di accensione per la bellezza degli effetti conseguiti. Il sistema di illuminazione con torce e con fiaccole è il più antico che si conosca. Il Vaticano l'aveva visto anche in tempi assai lontani, quando il luogo dove era il vicario di Cristo era occupato dai giardini di Anticristo, vogliamo dire di Nerone, il quale li illuminò più volte con le famose fiaccole viventi, cioè coi corpi dei cristiani spalmati di resina e arsi, di quegli stessi cristiani che poi, a distanza di secoli, eressero su questo stesso luogo il Gran Tempio, dedicandolo alla vittima più illustre della persecuzione neroniana. Nel Medioevo le facciate dei palazzi erano spesso munite di anelli, detti in Toscana campanelle, o di mani di ferro, in cui si potevano inserire e intestare le torce. A Firenze, Bologna, Verona, supporti di ferro erano collocati da ambo i lati della porta d'onore per illuminare cavalieri e pedoni. Bastò in seguito moltiplicare cotesti, fanali esterni per ottenere vaste ornamentazioni luminose. Nei secoli XVII e XVIII le feste date di notte dalle corti erano illuminate da torce, lanterne, lampioni ad olio, talvolta con fuochi d'artificio come quelli del Bengala. L'avvento del gas costituisce, certo, una data di grande importanza nella storia dell'illuminazione, senza però rivoluzionarla, che rimanevano con esso molti degli inconvenienti propri delle sorgenti luminose a fiamma, cioè l'oscillazione della luce, la difficoltà dell'accensione, in senso che questa richiede tante operazioni quante sono le sorgenti luminose, eccetera. Pertanto il sistema di illuminazione con gas rientra tra quelli considerati come primitivi. Quantunque, con esso, solamente si poté incominciare a parlare di vere illuminazioni di monumenti e di edifici, consistenti in larghe linee di fuoco che disegnano tutti i particolari di un'architettura. Tecnicamente consisteva, e beh, usiamo il passato, sebbene esso sia tuttora in vigore, i tubi metallici di diverso diametro, bucati, disposti su tutte le linee architettoniche dell'edificio. Gli orifici dovevano essere abbastanza vicini perché la fiamma si comunicasse l'uno all'altro. E la vera rivoluzione fu portata in questo campo dall'invenzione della lampada a incandescenza, intorno al 1880. Questa aprì insospettati orizzonti ai tecnici e agli architetti, presentando vantaggi di enorme portata, possibilità di accensione e di spegnimento simultaneo e anche a qualsiasi distanza. Elevato splendore unitario, costante, curva fotometrica, possibilità di modificazione del flusso luminoso. Per queste e altre prerogative tecniche, sulle quali non è qui il caso di insistere, la lampada di Edison, figlia dell'invenzione del nostro grande Volta. E questa ha assunto un'importanza di primo ordine anche come elemento decoratore, tanto che si tende già a considerare quale un vero e proprio materiale da costruzione la luce da essa fornitaci, come il marmo, il cemento, il legno, il ferro, e si prospetta il sorgere di una nuova arte, l'architettura della luce. L'illuminazione degli edifici artistici con la lampada ad incandescenza e con gli altri sistemi, che tra breve indicheremo, si distinguono due momenti. Infatti, in un primo tempo il risultato ottenuto con la lampada elettrica non si discosta nei suoi effetti decorativi da quelli ottenuti con sistemi precedenti, in quanto anch'essa, bianca o colorata che fosse, aveva l'incarico di punteggiare le linee fondamentali dell'architettura. Il primo progresso si è ottenuto col nascondere la sorgente luminosa mediante l'impiego di tubi luminescenti, alimentati ad alta tensione mediante un trasformatore locale. Essi permettono una decorazione sobria e stilizzata delle facciate, con la possibilità di ottenere belli effetti e di contrasto. E in questi ultimi tempi, il grande successo ottenuto dai tubi luminescenti al neon, a vapore di mercurio, ad anidride carbonica, eccetera, hanno reso ancora più apprezzabile e diffuso questo sistema di illuminazione, che dà certamente effetti molto più eleganti di quelli che si ottengono con le punteggiature luminose. Ma mentre tutti e due questi sistemi utilizzano le sorgenti luminose disposte sul monumento stesso, ottiene ora, ed ecco un secondo momento di cui abbiamo alluso, vive preferenze un altro procedimento, quello detto della irradiazione, che rappresenta una delle più recenti conquiste e che consiste nell'illuminare l'edificio mediante l'impiego di fasci di luce di conveniente ampiezza, potenza e direzione, ottenuti con batterie di proiettore, collocati in posizioni adatte, generalmente sopra la sommità degli edifici vicini, come si pratica da alcuni mesi in Roma per la illuminazione e per illuminare il monumento a Vittorio Emanuele in piazza Venezia. L'Italia ha dato la genialità della luce al mondo e per esso a Parigi, col fiorentino Jacopo Pozzi, colui che la capitale francese ha reso veramente degna dell'appellativo La Ville Lumière. Quanto a monumenti da illuminare, non abbiamo certo bisogno di mandare in giro a ricalcare gli altri. www.redigio.it e la storia continua.